Siamo a Fontanellato, in provincia di Parma, presso il labirinto di bambù fatto realizzare da Franco Marielicci. Si tratta del più grande labirinto di bambù del mondo. È un luogo dove io e Francesco qualche minuto fa ci siamo divertiti a perderci e per poi ritrovare la via dell'uscita. Un luogo che visto da sopra ricorda due note scene del film The Shining, dove il labirinto stesso è un po' un simbolo della mente impazzita del protagonista Jack Torrance. E la mente è anche lo strumento con cui Francesco da anni lavora, la mente degli spettatori che incontra regolarmente, perché Francesco è un mentalista, ma non è un mentalista come quelli che vedete di solito in televisione o di cui osservate le vicende nelle varie serie TV. Francesco è un mentalista che lavora a tu per tu con il pubblico, proponendo una forma di intrattenimento chiamata mentalismo one to one. Di che cosa si tratta esattamente, Francesco?
Il mentalismo one-to-one o a tu per tu si rivolge ad una sola persona alla volta, come giustamente dicevi. Di conseguenza è possibile emozionare creando empatia con una sola persona, è molto più semplice, è possibile realizzare degli effetti che sono veramente incredibili, paranormali, perché sono targetizzati sulla persona che si ha davanti.
Ecco, un aspetto affascinante di questa relazione che si crea tra te e lo spettatore è che lo spettatore non ha nessuna terza persona con cui confrontarsi. L'unica esperienza che rimane è la sua soggettiva, che quindi non ha nessuna possibilità di confronto con un terzo spettatore presente. Una cosa affascinante del tuo lavoro è che tu fai qualcosa che esiste dalla notte dei tempi, cioè la relazione che si crea tra una persona e un'altra che o vede il futuro, legge la mano, o legge i tarocchi, eccetera, e si trova sin dalle prime comunità umane. E oggi, nelle varie epoche, ha assunto forme diverse, anche la figura del sacerdote o dello psicologo ne sono delle evoluzioni di grado più o meno, scientifico. La cosa interessante del tuo lavoro è che tu hai trasformato questo tipo di relazione in una esperienza estetica, perché la tua è un'arte, non è una vera e propria consulenza filosofica o spirituale, e naturalmente il confine tra quel lavoro e il tuo è molto sottile e sta nella parola intrattenimento.
Sì, secondo me è corretto definire intrattenimento tutto ciò che appunto in pratica diverte un pubblico. Questa non è solamente una situazione etica da definire, ma è una catalogazione, diciamo così, anche se è un termine piuttosto freddo, che è obbligatoria dal momento in cui un artista si pone davanti a un pubblico, che siano 1.000 o sia una persona, per cui definire che cosa si sta facendo, che cosa si sta compiendo in quel momento. Per cui una volta che esiste la sincerità di base, poi non si pongono altri problemi. Di conseguenza il mio rapporto, appunto come dicevi tu, estetico, o meglio, il contesto in cui lavoro è sì simile a quello di un cartomante o di un chiromante, ma contrariamente a loro, io sono lì per intrattenere. Per cui definendo da subito questo rapporto, il pubblico capisce immediatamente la sincerità e si lascia intrattenere, si lascia illudere in modo abbastanza tranquillo, si lascia illudere direi quasi volentieri giocando con me, senza avere paura di nulla. Poi c'è un discorso anche di privacy, di conseguenza se ad esempio il mio intrattenimento fosse rivolto a un centinaio di persone, ovviamente di una persona potrei rivelare i pensieri, ma non i pensieri più nascosti. Mentre invece nel rapporto tu per tu, il mentalismo e la lettura che ne deriva si può spingere ad alti livelli, nel senso che non c'è bisogno di affermazioni. Quando io so che tu sai, non c'è bisogno che tu me lo affermi.
La parte affascinante del lavoro di Francesco è che Francesco non ha alcun potere sovrannaturale, ma quando lo si incontra per quel minuto, minuto e mezzo che dura la sua performance, se ne esce sbalestrati, convinti che ci sia stato qualcosa di paranormale in gioco. E l'aspetto che rende abbastanza unico il lavoro di Francesco è che Francesco continua a ripetere e ammettere serenamente di non avere alcun potere. Questo è un aspetto chiave della questione che è tutt'altro che scontato, perché chi pratica questo lavoro ha naturalmente una grande tentazione di assumere una sorta di qualche status superiore che questi che i suoi segreti del mestiere gli mettono a disposizione, che è quello che hanno fatto per secoli sensitivi o persone appunto che hanno instaurato rapporti di potere sui propri simili, rivelandogli dei segreti per in qualche modo appunto creare relazioni verticali. Invece la relazione che tu crei col tuo pubblico è il più orizzontale possibile, perché il protagonista di questo incontro, di questa relazione che si crea con loro, non sei tu, non sono i tuoi poteri, ma quello che avviene.
Sì, esatto, hai centrato perfettamente il punto. Mentre nel mentalismo, cioè il performer classico da palcoscenico che si esibisce davanti a magari centinaia di persone, deve in qualche modo tenere i poteri, nel senso che comunque è lui che dimostra di avere qualcosa in più degli altri, nel mentalismo one-to-one a volte questa situazione si ribalta. Io in questi 10 anni di ricerca e di sperimentazione ho notato che la più grossa meraviglia, cioè la più grossa così, appunto, meraviglia che posso leggere negli occhi del mio spettatore è quando è lui stesso ad attuare il mentalismo. Ovvero si crea questo ribaltamento dove per qualche attimo lo spettatore ha veramente l'illusione di possedere delle dosi paranormali. E lo dico senza nascondere nulla, cioè lo spettatore che viene da me è abituato al limite o è prevenuto al fatto che io possa illuderlo, al fatto che io possa ipnotizzarlo, al fatto che io possa coinvolgerlo in una routine magica, ma non è pronto ad essere stupito da se stesso. Per cui io faccio fare solitamente questo passaggio, che è un passaggio in più dove l'ego del performer viene messo da parte. E lo spettatore diventa il mentalista, per cui magari lo spettatore legge nella mia mente. Io magari penso a un paesaggio, penso a un viaggio, penso a un oggetto, a un numero, lo spettatore lo scrive e magari sul tavolo è già presente, quella busta con scritto il numero che io avrei pensato.
Negli ultimi anni Francesco ha tenuto un fitto diario preso appunto nei momenti di pausa, anche a volte tra un cliente e l'altro, tra uno spettatore e l'altro, perché essendo il primo a operare in questa direzione ha raccolto un sacco di esperienza e quando ha condiviso con me questo materiale sono rimasto senza parole perché arrivavo dalla definizione del concetto di Magic Experience Design insieme a Ferdinando Buscema, che consiste nell'elaborazione di una serie di tecniche assolutamente normali e razionali per produrre effetti che sembrano appunto straordinari, misteriosi, magici, e gli appunti di Francesco erano assolutamente un manuale per diventare Magic Experience Designer in un contesto a tu per tu che era molto affascinante, che in qualche modo sta diventando anche un trend. Quello che Francesco ha messo giù era un vero e proprio libro che richiedeva soltanto appunto una buona impaginazione, una copertina, e di finire sul mercato, per cui mi sono offerto per fare questa parte, per tradurlo appunto in un qualcosa che fosse leggibile a largo raggio, e mi sono accorto anche leggendolo che ormai quello di puntare al piccolo, puntare al rapporto col singolo spettatore è un vero e proprio trend, e che in qualche modo fa sì che ci sia anche un mercato rispetto a questo mercato che hai completamente aperto tu.
Sì, io l'ho aperto dal punto di vista dell'illusionista, ovviamente, per cui del mentalista, però se guardiamo negli ultimi 10 anni, un po' grazie alla crisi economica e un po' grazie all'era di internet, dove tutti siamo abituati, magari con un iPad piuttosto che con un iPhone, a avere le informazioni sotto mano, non dover più passare tempo per ricercare le cose, questa tendenza è stata portata anche nell'intrattenimento. Tendiamo ad avere sempre meno tempo da dedicare a noi e di conseguenza lo spendiamo in modi esclusivi, magari risparmiando appunto, creando un'economia del tempo, o meglio, invece che spendere una giornata vedendo qualcosa di assolutamente normale, tra virgolette, come potrebbe essere un parco tematico, preferisco spendere 10 minuti del mio tempo per avere una situazione estremamente esclusiva e impattante a livello emotivo con il mentalismo one-to-one, ma non faccio altro che fare quello che fa uno chef, che invece di ricevere i propri clienti nel proprio ristorante, va a casa loro e cucina per una coppia. Di conseguenza è il medesimo chef che cucina, ma l'esperienza viene ribaltata, è più esclusiva e assolutamente unica.
E tra l'altro questa nuova sensibilità di puntare al piccolo è un po' un trend che nella magia segna una sorta di ritorno del pendolo. In un'immagine che noi, anche noi illusionisti piace molto, piace pensare che i primi maghi facevano apparire piccole colombe, canarini, poi si è passati magari alle tigri negli anni 70, poi David Copperfield che fa apparire una moto piuttosto che una Ferrari o il vagone dell'Oriente Express fino ad arrivare alla Tour Eiffel, alla Statua della Libertà, in una sorta di crescendo che ha avuto un'interruzione brusca quando sono cadute le Torri Gemelle e l'Occidente si è visto sparire davanti agli occhi un simbolo del capitalismo e della ricchezza sfrenata, che per un po' ci ha paralizzati e a qualcuno ha suggerito che forse c'è bisogno di un ritorno del pendolo, quindi un ritorno a una magia, legata più alla storia, alle vicende personali. E la cosa affascinante è che qui, in gioco, durante i tuoi giochi, quando tu tiri fuori un mazzo di tarocchi, nei tarocchi non ci sono grandi epopee, storie di grandi popoli, ci sono, e tu ci leggi le storie del singolo che hai davanti. E naturalmente è una persona che si vede raccontare la propria storia durante quello che poi alla fine, visto da fuori, è un gioco di prestigio, ma che ai loro occhi diventa tutt'altro. Beh, si sentono protagonisti di una storia piccola e improvvisamente diventata importante perché messa in scena con una bella tovaglia, magari una luce soffusa, un'ambientazione affascinante. Qual è il ruolo delle storie personali ed appunto dell'intimo di ciascuno nella tua forma d'arte?
Beh, ad ognuno di noi piace sostanzialmente che si parli di sé, cioè siamo tutti in qualche modo egocentrici. Se proviamo a pensare in un gruppo ristretto di persone, ad esempio intorno ad un tavolo mentre mangiamo una pizza con gli amici, ognuno di noi vorrebbe raccontare qualcosa di sé e vorrebbe soprattutto che gli altri lo ascoltassero. Per cui le storie, da un punto di vista, sono importanti perché sono degli archetipi, raccontano altre cose, volendo, in modo che noi possiamo riciclarle, possiamo quasi copiarle sulla nostra esistenza. Ma pensiamo ad esempio alle favole, alla paura, al bosco, cioè esisterà in ogni momento, scusa, esisterà in ogni vita, in ogni persona, un momento in cui ad esempio ha avuto paura del buio, poteva essere da ragazzino, oppure quando si è fermata la macchina in autostrada e non c'era luce, per cui queste situazioni vengono utilizzate per ricreare a livello emotivo, durante lo storytelling che faccio, le stesse medesime emozioni quando una persona è al tavolo con me. E la storia ha comunque un ruolo cruciale come ossatura dell'effetto magico che avviene, per cui ogni effetto magico è costruito su una storia, non il contrario. E la storia spesso diventa la storia personale della persona che ho davanti. Appunto, in parte viene mappata da me in qualche secondo, ma in parte viene così copiata dalla persona che ho davanti, che si riconosce in una storia che io racconto.
E l'aspetto più interessante e affascinante di quello che si crea è che avviene una sorta di co-scrittura di una storia che viene improvvisata, per cui c'è veramente un'interattività che non c'è nel normale cantastorie che si mette su un palco e racconta la storia che ha un inizio e una fine. Qui il tuo spettatore, oltre a essere partecipe di un gioco di prestigio che avviene tra le sue mani, inserisce anche, personalizza alcune parti della storia perché interviene direttamente raccontando di essere stato in un certo luogo, di avere un certo ricordo, di pensare a quella tal persona e quindi avviene una sorta di storytelling interattivo in cui la tua e la sua storia si fondono e quello che nasce naturalmente cambia per ogni spettatore. Ogni spettatore vede una cosa diversa e quando poi all'uscita si confrontano sembra che abbiano assistito a spettacoli diversi. Ogni sera ne fai anche tanti ed esci ad averne fatte anche decine.
Certo, di solito io vado, ogni sera ricevo dalle 20 alle 25, 30 persone. E tu giustamente parlavi di gioco di prestigio. E in questo caso il senso appunto, del gioco di prestigio acquisisce una denotazione totalmente differente, nel senso che il gioco di prestigio è inteso come una messa in scena che necessita di un trucco. A volte invece nel mentalismo one-to-one che comunque è atto a intrattenere ma soprattutto ad emozionare, l'emozione dello spettatore scaturisce senza utilizzare nessun marchingegno tecnico, piuttosto che, cioè c'è sempre un finale che deve essere oggettivo, ovvero lo spettatore si porta al tavolo, si porta a casa un biglietto su cui c'è scritto realmente il nome di una persona a cui lui ha pensato. Ma quello che voglio far capire al mio pubblico è quello che ogni spettatore avrà vissuto delle emozioni diverse, mentre se noi vediamo un gioco di prestigio, spesso accettiamo che sia sparita una palla o una corda tagliata in due e sia ricostruita, per quanto possa essere bravo il performer, questa cosa sarà stata oggettiva, per cui tutti avranno visto quella ricostruzione della corda tagliata. Nel mentalismo one-to-one, secondo me, la magia avviene appunto perché l'emozione è singola, per cui e non mi fermerei al discorso tecnico del gioco di prestigio, ma amplificherei appunto perché lo spettatore sarà portato ad amplificare questa, così, questa sensazione.
Infatti io sono sempre a disagio quando devo usare questo termine, perché è il gancio a cui tutti siamo abituati quando pensiamo a qualcosa di impossibile che avviene a pochi centimetri dal nostro naso. Quello è il termine che storicamente ci siamo portati dietro. In realtà quello che avviene con Francesco, io l'ho sperimentato di persona in alcune sessioni a tu per tu con lui, è che quello diventa la parte meno evidente perché si entra a far parte di una storia, si diventa protagonisti, coprotagonisti con lui della scrittura di una storia che è unica, e credo di aver intuito che il motivo per cui ci sono pochissimi mentalisti a tu per tu bravi, eccellenti in tutto il mondo, e il motivo per cui è un'arte difficilissima, è che qui si tratta di prendere qualcosa che magari è nato davvero in un ambito di gioco di prestigio, si fa apparire la pallina, eccetera, ma bisogna seppellirla sotto una montagna di storie, parole, sensazioni che abbiano una qualche rilevanza e che abbiano una qualche anche caratteristica estetica gradevole. E costruire intorno a quel cuore, che magari è meramente tecnico, tutta questa serie di livelli narrativi, psicologici, di relazione, questa è una parte così difficile che purtroppo esistono un sacco di brutte imitazioni di questo personaggio che può essere il mentalista da one-to-one. E proprio per insegnare invece come ad arrivarci, Francesco ha appena scritto Magia tu per tu. Magia tu per tu esce in due diverse edizioni, una destinata al grande pubblico, a tutte le persone che sono affascinate da questo tipo di magia e vogliono saperne di più. Una seconda invece dedicata agli addetti ai lavori, con tutti gli aspetti tecnici approfonditi e anche appunto i segreti del mestiere per mettere in scena alcune dei miracoli che mette in scena Francesco. Francesco, è tanti anni che lavori a questo materiale, che cosa ti ha spinto a condividere del materiale che diciamo ti porta da lavoro da tempo? C'è un aspetto anche di generosità in questo, che non è banale, che nel tuo campo è tutt'altro che da dare per scontato.
Ma io penso che ogni arte necessiti di tramandare il lavoro. Io non ho tanta esperienza, non sono giovane, ma non sono neanche vecchissimo, non ho tanta esperienza da poter dire di essere arrivato da qualche parte, però da 10 anni faccio prettamente questo. Di conseguenza il fatto di poter condividere con dei colleghi o solamente con le persone che vedono un mio spettacolo, chiamiamolo così, il backstage, significa dare vita a un inizio, cioè questo è il mio modo di lavorare, di fare one to one. Ai colleghi dico ampliatelo, cioè basatevi su queste cose che io ho già studiato per voi, ampliatelo, ovviamente acquistate il libro, altrimenti non pago il mutuo della casa, però ampliate questa situazione e magari create delle diramazioni nuove. In fondo, il one-to-one non è altro che un contesto, ci sono due persone, ma non è detto che la mia esposizione del mentalismo, che si basa soprattutto sulla Bizarre Magic, è un termine molto tecnico, ma che comunque mette in moto dei rituali, anche ancestrali, anche collegati a riti. Possono essere riti religiosi piuttosto che avere proprie cerimonie, ma non è detto che sia l'unico contesto, ci sono altre decine di contesti in cui presentare appunto la magia, l'illusionismo a tu per tu a una singola persona. Io non utilizzo bene le carte, ma posso pensare ad un illusionista, ad un bravissimo cartomago che volesse riprodurre delle storie di gambler, magari non so, del 1900, per cui ad ogni persona che si siede davanti a lui può spiegare una storia e utilizzare le carte. E questa potrebbe essere un'altra idea, da presentare magari non un mentalista, ma un ipotizzatore, potrebbe presentare questa cosa esclusiva ad una persona alla volta. Per cui ho condiviso in questo libro la mia esperienza, E soprattutto vado anche a superare una mancanza. Quando le persone ci chiedono, a noi illusionisti, dimmi di più, non sempre vogliono conoscere il trucco, che è una parola che odio, cioè non sempre voglio conoscere la tecnica che sta dietro il nostro effetto magico, ma spesso vogliono conoscere in che modo operiamo, da dove siamo partiti per arrivare a quella conclusione, come comunichiamo tra di noi illusionisti. Tu mi dicevi giustamente, Mariano, qualche tempo fa, quando hai accettato di correggere il mio volume, dicevi, qualcuno che legge. Che ne so, un libro di un famoso tennista che ultimamente ha pubblicato, possiamo dire, di Agassi, che ha pubblicato il suo libro. Il pubblico che legge Agassi non vuole probabilmente diventare un tennista, vuole leggere Agassi, vuole leggere cosa ci sta dietro quel mondo, agli allenamenti, ai soldi guadagnati, allo stress. Per cui la stessa cosa capita con noi. Io veramente vorrei spingere i miei colleghi a non svelare tecniche, ma comunque a raccontare alle persone che ci stanno intorno che cos'è il mentalismo, che cos'è l'illusionismo, perché spesso loro interessa veramente solamente questo. Il libro per il pubblico va a sopperire a questa mancanza.
Una cosa terrificante di molti libri scritti da illusionisti per il grande pubblico è il fatto che sono strumenti della propria autopropaganda, sono libri in cui parlano di sé in terza persona, gonfiandosi il petto di orgoglio e in qualche modo contribuendo ulteriormente a gonfiare il proprio ego. Quello che mi ha colpito del libro di Francesco è che è un libro non solo onesto, è un libro che dice la verità, è un libro che consente a chi lo osserva e lo vede in azione di ricostruire parte dei percorsi creativi, psicologici e anche di tutte le singole attenzioni che ha posto a tutti i vari momenti dell'incontro. Pochi immaginano che il numero di un mentalista inizi ben prima che una persona si sieda di fronte a lui, perché ci sono tutta una serie di attenzioni per ciò che avviene prima, e altrettanto incredibile, per me è stato scoprire che si prolunga ben oltre la fine. Ci sono numeri in cui Francesco lascia allo spettatore qualcosa che fino al mattino dopo non dovrà osservare. Questo per dilatare nel tempo un'esperienza, e sono tutti aspetti che uno tende a sottovalutare, e mentre in una sorta di piccola autobiografia di questo tipo impara e non se ne esce pensando che Francesco sia la persona più il cui potere nelle mani e nella mente sia il più grande del mondo. Si esce arricchiti perché il suo lavoro è un lavoro di condivisione che arricchisce davvero. Ti chiedo ancora un'ultima cosa che ho trovato come dire, molto, molto curiosa. In genere le donne nell'illusionismo hanno un ruolo ancillare, cioè si occupano esclusivamente di fare da oggetto nelle mani di uomini più potenti di loro, che quindi le tagliano in due, le segano, le trasferiscono da un punto all'altro del teatro, eccetera. In realtà, visto che la corrispondenza di quello che fai no, nel recente passato è la figura della cartomante, della chiromante che legge la mano, piuttosto che della medium, mi pare che leggendo il tuo libro, le cose che dici non abbiano genere, cioè siano proposte valide contemporaneamente agli uomini e alle donne, e che anzi, visto che in giro, quando si pensa alla cartomante, si coniuga quasi sempre al femminile questa parola, questo possa essere un approccio alla magia che, essendo lontanissimo dalla figura classica del mago che tira fuori il coniglio dal cappello, fa apparire la Ferrari, questo è un tipo di magia che, basandosi sulla relazione e su tutta una serie di poetiche, appunto più intimistiche, beh, sia completamente spalancato al pubblico femminile, esattamente quanto lo è al pubblico maschile.
Sì, esatto, in questo libro si può evincere che, come dicevi giustamente tu, il mentalismo one-to-one è forse direzionato, è forse l'unica disciplina che è realmente direzionata anche alle donne. Dico anche alle donne per il semplice fatto che, io ho iniziato a fare questa cosa, ma mi sono ispirato essenzialmente delle figure femminili. Quindi nella mia zona, nella zona dell'Appennino, esistono delle figure che sono delle guaritrici. Si sono sempre rapportate con l'ammalato e il loro rapporto era tu per tu. Guarivano le malattie facendo dei riti, per cui riproducendo dei riti che venivano tramandati di generazione in generazione sempre a delle donne. I riti venivano tramandati alla vigilia di Natale, per cui si sceglieva una figura femminile nella famiglia, quella più disposta, quella più empatica, quella più disposta ad ascoltare, e si traduceva tramite delle parole mai scritte, si tramandava questo rituale. questo segreto. Di conseguenza la figura di ispirazione è realmente femminile, ma io provo a pensare a tutte le persone, a tutte le cartomantiche romanze da cui mi sono recato, non tanto per cercare di fare l'indagatore del paranormale, quanto per vedere la relazione che si instaurava con il loro cliente. Per cui io inviterei veramente le ragazze, le donne che vogliono diventare illusioniste a prendere in considerazione questo aspetto. C'è un aspetto che appartiene più a loro forse che agli uomini, è storico. Per cui io penso che tu abbia detto una cosa corretta, cioè il mentalismo one-to-one non necessita intanto di egocentrismo, che vabbè, sappiamo benissimo che è una caratteristica molto più incline agli uomini che alle donne, non necessita di potenza o di prepotenza, anzi vuole messa da parte, vuole dimenticata. Chi fa mentalismo one-to-one non deve avere bisogno di un pubblico che l'applaude, cioè l'appagamento è quello di leggere la meraviglia negli occhi che sta davanti. A volte il finale è silenzioso. Di conseguenza io lo vedo molto anche come una disciplina femminile.
Il tuo riferimento alle Madonne, mi fa fare l'accenno a un'ultima cosa. Noi siamo qui presso questo labirinto che si trova a pochi chilometri da casa tua, e quello che mi colpisce nella tua arte è che, lungi dall'essere freddamente archetipica, è calata nel fango e nella terra da cui provieni e lì pesca le proprie storie. Le storie non fanno parte di miti intramontabili. Cioè, le storie che tu racconti partono da un viaggio che hai fatto piuttosto che dalla cappella in cui è sepolto un templare presso cui lavori, piuttosto che, cioè, c'è uno strettissimo legame con il territorio in quanto sorgente di storie, di leggende, di miti, che è una cosa io trovo assolutamente italiana. Noi abbiamo qui una storia che all'estero gli americani in primis ci invidiano perché ha una ricchezza di millenni e mi sembra che questa impronta italiana, rarissima tra i prestigiatori, tu ne sia praticamente il portabandiera. E c'è addirittura un capitolo del tuo libro in cui uno degli effetti che spieghi parte esattamente da una storia di qui e inviti la gente, inviti chi la farà propria a fondarla su storie locali, sulle voci che sentivi raccontare dal nonno, piuttosto che appunto nelle riunioni di famiglia intorno al fuoco.
Sì, tieni conto, Mariano, che io abito in una zona dove esistono a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro 24 castelli. In ognuno di questi 24 castelli esiste una storia di un fantasma. Solamente a prendere, pescare da queste storie, servirebbero 10 vite per portare a termine, ad esempio, degli sviluppi collegati agli effetti magici di storytelling. Di conseguenza penso che caratterizzare una routine magica, un effetto magico o un trucco magico, come giustamente a volte lo chiami tu, che è standardizzato, penso che renda veramente unico un performer. Cioè, dunque, se io mi trovo a fare one to one non so, in un bosco, piuttosto che in un party di un matrimonio, dove accanto c'è una casa, non vedo perché io non debba preparare uno storytelling che riguardi quella casa. In fin dei conti, ci servono pochi minuti a prendere un effetto e variare. A volte si tratta solamente di cambiare qualche indicazione, cioè cambiare un nome, cambiare una data, cambiare il nome del fantasma piuttosto che del padrone di casa. Di conseguenza, caratterizzare l'aspetto della routine sul luogo, ma anche addirittura sullo spettatore stesso. Ti faccio un esempio. Qualche anno fa sono stato invitato a una festa di compleanno, erano i 60 anni di un imprenditore. C'erano pochissime persone, una ventina di persone. E, ottenendo delle fotografie dalla moglie, ovviamente di nascosto, sono riuscito tramite scannerizzazione, tramite un'elaborazione di queste foto, a creare un effetto dove è un effetto classico che non starò sicuramente a dire qui, ma che molti di voi conoscono, dove però l'effetto non prevedeva delle carte da gioco, dei tarocchi o delle fotografie, che ne so, dei monumenti, ma le fotografie dei propri familiari. Ovviamente l'effetto era estremamente positivo, aveva un finale stupendo. Puoi capire che in questo modo vado realmente a direzionare la mia magia all'unico singolo spettatore.
Ecco, naturalmente per chiudere in bellezza, durante questo percorso abbiamo attraversato le sale del museo, attraverso le opere di Sant'Ambrogio, Franco Maria Ricci. Siamo arrivati in una delle sale finali in cui sono esposti alcune tavole originali del Codex Serafinianus, e quindi vi salutiamo sotto queste due stampe che rappresentano una coppia di amanti che stanno copulando su un letto e che lentamente sembrano trasformarsi in un coccodrillo, coccodrillo che scende dal letto, si allontana e lascia il letto completamente vuoto.